Eurofonica.
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 La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
Buonasera, bentornati ad Eurofonica. Ci sentite in diretta dal Parlamento Europeo di Strasburgo. La voce che sentite è quella di Nicola Pifferi, come sempre sulle frequenze di Raduni. Ma con me ci sono due fantastiche donzelle che mi hanno raggiunto proprio qui a Strasburgo: Sonia Kurzel e Caterina Moser. Ciao Sonia, ciao Caterina.
Ciao Nicola, siamo tre trentini questa volta. Ma partiamo subito, cominciamo. E questi sono i nostri social. Cercate Eurofonica su Facebook, Twitter ed Instagram. E anche Raduni. Ma vi ricordiamo che noi siamo sempre in diretta su tutte le radio del circuito Raduni ogni mercoledì dalle 18 alle 20
dalle 19 alle 20.
Dalle 19 alle 20, non due ore sarebbero troppe,
esatto.
E poi ci trovate anche in podcast ovviamente sul nostro sito eurofonica.eu.
Puntata ricca come sempre quella di oggi. Di cosa parleremo, Sonia?
E oggi parliamo dei tweet che Trump fa, perché non ci può lasciare senza ansia,
esatto.
Da oltreoceano vuole imporre dei dazi all'UE e noi vi diremo che dazi sono e come l'UE risponde. Poi abbiamo intervistato per voi Eleonora Forenza, che parla dell'uguaglianza di genere negli accordi economici internazionali. Abbiamo intervistato anche Silvia Costa, che parla di cultura, istruzione e volontariato. E poi parleremo di Tajani e Pittella,
due personaggi molto molto importanti per il Parlamento Europeo, che hanno un ruolo veramente importante per la politica di qua, di Strasburgo e di Bruxelles, ma che alle elezioni del 4 marzo in Italia non hanno avuto il risultato che si aspettava.
E poi avremo un'intervista live con Mercedes Bresso, parleremo di COP21 e il ruolo delle regioni nella lotta ai cambiamenti climatici.
E Eurofonica vi fa viaggiare, vi parleremo dell'Interrail ed è perché gli diciottenni non possono proprio permetterselo.
E infine ancora le U-Skills, come sempre, per raccontarvi quali sono le grandi opzioni che voi potete per come lavoro, per come stage, eccetera, eccetera. Però ora andiamo dentro all'emiciclo e sentiamo quali sono le voci. E indovinate un po' di cosa si parla qua a Strasburgo?
La seduta è aperta.
Eurofonica.
Both the United Kingdom and the European Union have agreed that there should be no hard border between Ireland and Northern Ireland.
Bene chiarire che l'Unione non può delegare ad altri il controllo delle proprie frontiere doganali.
Both sides, UK nationals and EU citizens, cannot be the victim of this whole Brexit game and outcome.
Eurofonica.
L'avete capito, si parla di Brexit qua, ma oltre alla Brexit noi abbiamo un altro simpatico amico che non si chiama Theresa May, si chiama Donald Trump, al ciuffo arancione, vive dall'altra parte dell'Atlantico. Trump twitta, l'Unione Europea risponde.
Ma che cosa è successo? Giovedì 1 marzo Trump ha deciso di imporre i dazi sulle importazioni di acciaio e alluminio a tutti i paesi del mondo, tranne Canada e Messico, giustificando la sua decisione con la necessità di difendere l'industria siderurgica. Ma che cosa sono questi dazi?
E arriva lo spiegone pifferiano. Allora, i dazi che cosa sono? Sono delle barriere artificiali che nascono tra diversi paesi o anche tra diverse regioni potenzialmente e che regolano il flusso di beni tra questi territori. Proteggere le produzioni locali è evidentemente l'obiettivo, a scapito logicamente del acquisto di beni dall'estero.
Se non sbaglio, questo è lo slogan America First che Donald Trump ha ripetuto spesso e spesso in campagna elettorale e anche una volta eletto. Quindi questa mossa conferma un po' il suo approccio protezionista. Se i prodotti stranieri sono più cari, si scelgono evidentemente quelli locali.
E certo, però i prodotti stranieri a questo punto rispondono. Il commissario al commercio dell'Unione Europea, Cecilia Malmström, ha incontrato a Bruxelles il rappresentante per il commercio estero degli Stati Uniti e del Giappone e ciò che sappiamo è che non è ancora stata fatta chiarezza sulle procedure statunitensi previste per l'esenzione dei dazi. Tutto è rimandato alla settimana prossima a Parigi, vedremo.
Attenzione però che la Malmström ha aggiunto che in quanto partner, sto citando, della sicurezza di vecchia data degli Stati Uniti, ci si aspetta che le esportazioni di Giappone e appunto Unione Europea saranno esentate dall'applicazione dei dazi più alti, ma Trump non sembra di questo parere.
Se non sbaglio se ne è parlato anche oggi tanto in plenaria e sono stati sottolineati alcuni aspetti. Dunque, il timore nei confronti di una possibile internazionale guerra commerciale e anche il destino dei cittadini e delle imprese UE. Ma noi come rispondiamo a questo?
Evidentemente con la simpatia di Eurofonica, con i controdazi per 2,83 miliardi di euro che appunto andrebbero a colpire gli Stati Uniti con prodotti per esempio come le motociclette, il bourbon, i jeans, ma anche, perché no, succo d'arancia, mais e tutti i prodotti agricoli che vengono importati appunto dagli Stati Uniti. Però Bruxelles ha anche altre due contromisure. La prima è il ricorso alla World Trade Organization ai danni degli Stati Uniti, la seconda è l'implementazione di misure di salvaguardia per evitare che acciaio destinato al mercato americano invada l'Europa. I just need a
E state ascoltando Eurofonica in diretta dal Parlamento Europeo, dove si è parlato molto di uguaglianza di genere. C'è stata la mostra La marcia silenziosa delle scarpette rosse, ispirata alle vittime di femminicidio e alla conferenza internazionale sulla Convenzione di Istanbul. Un momento di riflessione contro la violenza di genere e per i diritti delle donne.
Ma non è stato l'unico momento dedicato alle donne, infatti proprio ieri è stata approvata una relazione sull'importanza della parità di genere negli accordi commerciali internazionali. Ne abbiamo parlato con una delle relatrici, si chiama Eleonora Forenza e di GUE NGL.
Eurofonica!
Ci ha raggiunti l'onorevole Eleonora Forenza di GUE NGL. Buongiorno, benvenuta a Eurofonica.
Buongiorno, buongiorno a voi e grazie per l'invito.
Parleremo oggi di uguaglianza di genere e di che cosa sta facendo il Parlamento in questa direzione.
Esatto, allora noi abbiamo visto che la strategia commerciale dell'UE, commercio per tutti, non include esplicitamente un riferimento all'uguaglianza di genere. Dall'altra parte però è stata appena approvata la relazione uguaglianza di genere negli accordi commerciali di cui lei è stata relatrice, e quindi ci chiedevamo se questo può essere un punto di partenza per trovare una nuova visione, un nuovo modo di vedere gli accordi commerciali.
Sì, senz'altro l'obiettivo è esattamente questo. All'inizio di questa legislatura, nel 2014, commissionammo uno studio alla Commissione Commercio Internazionale sul, diciamo, l'attenzione, la sensibilità di genere della politica commerciale dell'Unione. Lo studio non a caso definiva la politica commerciale dell'Unione gender blind, impermeabile a un'ottica di genere. Il rapporto mira a un'inversione di rotta esattamente sotto questo profilo e appunto vuole essere un passo in avanti in questa direzione, cioè far sì che la politica commerciale dell'Unione Europea sia attraversata da un'ottica di genere e che abbia l'uguaglianza di genere e la libertà delle donne, diciamo, come variabili indipendenti delle negoziazioni commerciali.
E noi ci chiedevamo concretamente, perché appunto abbiamo letto la relazione, ci siamo un po' informati, e lei parla nei punti fondamentali spesso di un capitolo di genere. Ci chiedevamo concretamente che cosa dovrebbe essere contenuto in un capitolo di genere, se ci può spiegare un po' che cos'è.
Certo, in primo luogo c'è già un mandato che il Parlamento europeo ha dato alla Commissione per quanto riguarda la rinegoziazione e l'ammodernamento del Trattato di Commercio tra Unione Europea e Cile, che prevede la presenza di un gender chapter. Questo che cosa implica? Implica che i punti che riguardano in particolar modo l'uguaglianza di genere, faccio un esempio, sappiamo che siamo affetti ancora a livello globale da un gender pay gap, da una differenza salariale tra uomini e donne, e occorre una specifica attenzione affinché la politica commerciale non vada ad incrementare queste disparità salariali. Quindi un capitolo di genere che, diciamo, abbia al centro non solo la salvaguardia dell'uguaglianza nei diritti, ma anche politiche attive perché questi possano essere effettivamente uguali, e dall'altro punto di vista però anche uno sguardo di genere trasversale a tutte le fasi della negoziazione, quindi valutazioni di impatto ex ante, valutazioni di impatto ex post, monitoraggio di quello che è l'impatto dell'accordo di commercio sulla vita delle donne.
Onorevole Forenza, spesso si critica l'Unione Europea per una certa distanza dalla realtà, questo è quello che sentiamo tutti i giorni. In questo caso, parlando di questi temi, concretamente un trattato di questa portata, che effetto avrà sulle persone? Come modificherà le nostre vite?
Penso che l'impatto sarà assolutamente concreto, nel senso che noi finora, non, soprattutto a livello europeo, in America Latina è già diverso, ancora non abbiamo contezza di quanto la politica commerciale, i processi di liberalizzazione e di regolamentazione abbiano un impatto concreto sull'economia, ad esempio, degli Stati membri dell'Unione. Credo che sancire che appunto a livello di politica commerciale non ci possa non essere un'attenzione rispetto a un impatto differenziato fra uomini e donne sia qualcosa che concretamente va a preservare, ad esempio, i servizi pubblici. Questo è un elemento esplicitamente menzionato nel rapporto, i servizi pubblici da un processo di privatizzazione e liberalizzazione che potrebbe negare poi di fatto concretamente l'accesso alla salute, in particolar modo alla salute sessuale e riproduttiva, per molte donne.
Questa relazione, se poi sarà confermata e entrerà in vigore, insomma, sarà automatico modificare tutti i trattati o bisognerà rivisitarli?
Ovviamente ha un valore per il futuro, quindi diciamo per gli accordi che sono.
Quindi automaticamente tutti gli accordi che ci saranno conterranno un capitolo di genere.
Questa è l'indicazione che il Parlamento dà alla Commissione. Poi sappiamo che diciamo la Commissione non sempre segue le indicazioni del Parlamento.
Invece, spostandoci a parlare più della Convenzione di Istanbul, che è nei temi di questa plenaria, abbiamo visto che appunto 11 paesi dell'Unione Europea ancora non l'hanno ratificato, fra cui la Bulgaria, che al momento ha la presidenza del Consiglio. Però la Convenzione è del Consiglio d'Europa, quindi non c'entra con l'Unione Europea. Noi le volevamo chiedere, secondo lei l'Unione Europea dovrebbe spingere sugli Stati membri perché la ratifichino o invece dovrebbe essere materia dei singoli Stati con la loro sovranità?
Io penso che sia assolutamente necessario che l'Unione Europea solleciti una ratifica da parte degli Stati membri della Convenzione di Istanbul, perché appunto io non credo che l'ambito di azione, diciamo, comunitario debba essere semplicemente legato all'imposizione di vincoli di bilancio e di politiche economiche. Io credo che se si vuole costruire un futuro del progetto europeo occorre, come dire, la condivisione di elementi, diciamo, di progresso fra tutti i cittadini e tutte le cittadine europee. La ratifica della Convenzione di Istanbul è davvero, diciamo, il minimo passo in questa direzione. Minimo intendo, diciamo, perché non andrei davvero al di sotto, ma è un passo importantissimo.
Grazie onorevole Forenza.
Grazie a voi davvero.
Questa è Eurofonica dal Parlamento Europeo.
Della città di Coez su tutte le radio del circuito Raduni, ma parliamo di cultura, di istruzione e del ruolo che l'Unione Europea vuole avere nei confronti dei suoi cittadini più giovani.
Ne abbiamo parlato con Silvia Costa, eurodeputata dei Socialisti e Democratici, con cui abbiamo discusso del nuovo servizio di volontariato che andrà a sostituire lo SVE e anche dell'Orchestra Giovanile Europea.
Trovate l'intervista completa sul nostro sito eurofonica.eu, ma ora ascoltiamo un estratto.
Eurofonica!
Ci ha raggiunto l'onorevole Silvia Costa, eurodeputata dei Socialisti e Democratici e soprattutto facete parte della Commissione Cultura e Istruzione. Buongiorno.
Buongiorno.
Benvenuta. Allora, parliamo di cultura, parliamo di istruzione, cerchiamo di capire qual è il ruolo del Parlamento Europeo in questo momento e nel cambio dell'Unione Europea che stiamo vivendo.
Eh sì, nello specifico abbiamo saputo del servizio di volontariato e solidarietà europea e ci chiedevamo, sarà, integrerà o sostituirà lo SVE? Come funzionerà poi concretamente?
Diciamo che si tratta di un nuovo programma, perché noi stiamo approvando, abbiamo approvato di fatto in Commissione Cultura e ora va al negoziato con il Consiglio dei Ministri un nuovo regolamento, quindi una nuova base legale, e nel frattempo lo SVE, cioè lo Servizio Volontariato Europeo, continua come dire per una parte transitoria fino al 2020. Queste per meno le intenzioni dette ad oggi anche dalla Commissione e che noi abbiamo condiviso in parte, però limitato soltanto in questi due anni al servizio in paesi terzi. Perché? Perché il nuovo corpo che invece noi vogliamo chiamare servizio di, europeo di solidarietà e volontariato, perché non vogliamo perdere assolutamente i due termini, il volontariato e la parola servizio, che ci piace di più, perché noi poi tra l'altro da tanto tempo che come italiani auspicavamo un servizio civile europeo, chiamiamolo così.
Sì, volevo più che altro cercare di capire se il funzionamento poi sarà lo stesso di SVE, ovvero se ci saranno dei progetti o se invece sono previste magari delle cose più grandi a livello transnazionale.
Dunque, la cosa che noi abbiamo detto è questa. Primo, le agenzie nazionali sono quelle che sono incaricate di fare poi i bandi per le organizzazioni, che per i progetti e per appunto con i finanziamenti relativi assegnati. Però la modalità di accesso dei ragazzi, anche delle organizzazioni, prevede due cose. La prima è che esista una sorta di label, di marchio di qualità che viene dato alle organizzazioni dei partecipanti. Noi come Commissione Cultura, che è poi la Commissione competente, anche con un po' di dibattito non facilissimo con la Commissione Lavoro, abbiamo preteso due cose: che sia sempre in ambito no profit, cioè organizzazioni in ambito no profit, anche imprese sociali, però non con finalità non di lucro, comunque con la ripartizione degli utili all'interno, no? E noi vogliamo che cresca la cultura del volontariato, non solo delle esperienze pratiche. Le due cose stanno insieme.
E questo logicamente ha anche il ruolo fondamentale di creare una cultura europea. europea, di una condivisione della cultura europea. Un altro bellissimo progetto che proprio si occupa in un certo senso di condividere una cultura europea è l'orchestra giovanile europea.
Voi sapete che l'abbiamo salvata, ecco, diciamolo. Due anni fa, voi vi ricorderete, proprio paradossalmente nel 40° anniversario della realizzazione di questo magnifico nuovo organismo che ha voluto il Parlamento europeo con una sua decisione nel 76 su proposta di Abbado e di Breyer, e noi, Claudio Abbado, noi abbiamo rischiato che per una questione abbastanza procedurale sui progetti eccetera l'orchestra non avesse le risorse per continuare. Personalmente io mi sono battuta come un leone perché questo non avvenisse, ho dovuto risalire una china di molte persone che dicevano ma ci sono anche altre orchestre. Certo che ci sono, ma è l'unico esempio in Europa oggi di selezioni annuali fatte in ogni paese di giovani musicisti, di un'esperienza di condivisione di cittadinanza musicale, di tournée che si strutturate che si fanno in Europa e nel resto del mondo, sono state anche in Cina o a Dubai eccetera. Quest'anno, in onore dell'anno europeo del patrimonio culturale, saranno presenti in 13 paesi europei, e però l'inaugurazione a questo punto la fanno a Ferrara al Teatro Abbado, e questo ci vuole dire ci mancherebbe altro. Ma la cosa interessante è che noi abbiamo convinto finalmente tutti quanti che questo non era possibile perdere un'esperienza come questa, avremmo dato un segnale anche ai giovani musicisti gravissimo, grazie alla decisione che approviamo domani in plenaria, e cioè quella di dare, di conferire per fino al 2020, inserendoli dentro Europa Creativa come organismo da finanziare, un cofinanziamento di 600.000 euro l'anno. Grazie però anche a un'altra cosa che oggi non si discute qui in Parlamento, ma che noi sappiamo come italiani, al grande impegno che c'è stato sia del ministro Franceschini sia della RAI, che fa ogni anno le audizioni. E l'orchestra è il primo caso di un'orchestra che viene ospitata, diciamo, di un'istituzione culturale che dopo il Brexit, visto che loro erano a Londra come base e quindi rischiavano di non essere più considerati un soggetto europeo, di statuto europeo, paradossalmente. Infatti, noi abbiamo detto, io ho detto, va bene, capisco che noi abbiamo tante altre richieste, sapete bene anche le varie disavventure sulle agenzie, eccetera, però diciamo che c'è un piccolo successo che per me simbolicamente è molto importante, e cioè è la prima istituzione culturale che viene ospitata in un altro paese per farla continuare a esistere come organismo europeo. L'Italia ha offerto una sua disponibilità non solo di sede ma anche di risorse, perché noi diamo anche un cofinanziamento di circa 350.000 euro l'anno, e sarà Ferrara al Teatro Abbado, ma anche a Roma alla RAI quando ci sono le audizioni, e disponibilità anche a dare un supporto.
Ecco, parlando appunto di Brexit, io sono appunto una degli ultimi, reduce dall'Erasmus in Inghilterra, appunto una degli ultimi che potranno andare probabilmente, perché post marzo 2019 evidentemente questo non sarà più possibile. Noi ci chiedevamo qual è l'impegno dell'Unione Europea nei confronti degli studenti che vorranno andare in Erasmus, ma non solo italiani o insomma europei in Inghilterra, anche in entrata.
Allora, l'anno scorso abbiamo avuto una petizione come Commissione Cultura di 10.000 ragazzi, subito dopo l'approvazione del Brexit, da UK, insomma da Gran Bretagna, ma anche dall'Europa, perché sappiamo che è uno di quei progetti Erasmus win-win, in cui tutti ricevono e danno, e questo è bellissimo, per chiedere di poter continuare Erasmus. Noi abbiamo risposto, prima di tutto, fate una grande azione politica di cittadinanza attiva verso il vostro governo, verso il vostro Parlamento, perché almeno rimanga dentro lo spazio economico europeo. Questo è il primo punto. Ma la signora May mi pare che insista sull'hard Brexit, vuole uscire anche da quello. Questo significa perciò che non ci sarà la garanzia della libertà di circolazione delle persone, e questo non è un problema dell'Unione Europea ma della UK. Secondo, ci sono delle formule, dei modelli diversi di partecipazione attualmente Erasmus. Allora, noi proprio oggi approviamo, ieri abbiamo approvato, la relazione importante del Parlamento sull'accordo futuro dopo 19. Questo accordo prevede che cosa? Si possa arrivare a una sorta di partenariato, un'associazione di un accordo di partenariato, framework, quadro, in cui ci sono indicate quattro priorità. Una delle priorità è gli accordi tematici, e noi abbiamo chiesto in quel documento che sia Erasmus, insomma la mobilità educativa, che la cultura, la cooperazione culturale, che è un altro grande tema, sia fra le priorità, e questo è stato recepito. E chiaramente però con le risorse che devono essere messe dall'Unione Europea, dalla UK.
Certo, grazie onorevole Silvia Costa.
Grazie a voi.
Noi torniamo, questa è Eurofonica.
Vincere tutto, dobbiamo fare adesso, subito qua, una foto che spacca.
raccoglie effetti e le bugie, l'hai detto prima a me. Lo sai, siamo sospesi in un vecchio spot dove allo specchio tu canti con il phon.
Da sola in the night di Tagaci Ketra con Tommaso Paradiso e Elisa su Eurofonica. E qualcuno che si sente da solo in the night qui al Parlamento Europeo forse sono Antonio Tajani e Gianni Pittella.
Sì, infatti qui proprio nelle istituzioni europee sono figure importanti, niente da dire. Però il 4 marzo alle elezioni italiane non hanno avuto il successo elettorale che probabilmente si aspettavano.
Ebbene sì, in attesa di scoprire su chi ricadrà la scelta del povero Mattarella, che ora deve decidere inevitabilmente su un governo, qual è la domanda? La domanda è: quale sarà il futuro di Tajani e Pittella? Rimarranno in Europa o avranno un ruolo nel governo? Ce lo spiega Sabrina Fasanella.
Eurofonica. Poco più di un anno fa l'Europa ha assistito allo scontro tutto italiano per la presidenza del Parlamento europeo. Protagonisti ai vertici dei due opposti gruppi maggioritari, popolari e socialisti, c'erano rispettivamente Antonio Tajani e Gianni Pittella. I due italiani, sconosciuti ai più, erano diventati in poche ore personaggi di spicco in Europa. Entrambi condividono una carriera più europea che nazionale. Tajani, pur cofondatore di Forza Italia e portavoce del primo governo Berlusconi, una volta entrato in Europarlamento non se n'è più allontanato. Pittella, entrato giovanissimo in politica nelle file socialiste del suo comune natale, dopo la parentesi in Parlamento italiano nel governo Prodi dal 2006 al 2008 nei Democratici di Sinistra, è oggi al quarto mandato in Parlamento europeo e fino al 4 marzo è stato presidente del gruppo dei Socialisti e Democratici. Un anno dopo quella storica sfida, le cose sono cambiate radicalmente. La colpa? Le elezioni in Italia. Pochi giorni prima del 4 marzo Silvio Berlusconi ha indicato come suo premier il volto rassicurante e moderato di Tajani. Per alcuni, tra cui lo stesso Pittella, mossa politica astuta per il centrodestra, volta ad attenuare la carica estremista di Salvini. Tajani comunque, pur iscritto a Forza Italia, non ha mai corso la maratona elettorale, al contrario di Pittella, candidato del PD per il Sud Italia, in particolare per il collegio uninominale di Potenza, dove però ha trionfato la Lega. Pittella è comunque entrato in Senato, a dispetto della clamorosa sconfitta nella sua regione, grazie ai voti raccolti nella lista plurinominale campana. Questo risultato ha reso immediate le dimissioni dell'europarlamentare di Lauria dalla carica di presidente del gruppo Socialisti e Democratici, mentre il destino di Tajani è ancora sospeso. Nonostante la vittoria schiacciante della Lega su Forza Italia, l'ipotesi di Tajani premier continua ad essere plausibile, sebbene improbabile. Ma tutto dipenderà da che piega prenderanno le prossime settimane. C'è infatti chi continua a considerare possibile l'ipotesi di un governo di larghissime intese. In tal caso, qualche timida voce, pur minoritaria, del PD si è detta disponibile ad appoggiare Tajani premier, sempre meglio di un'alleanza con Salvini. Ma la partita si gioca su altri fronti. Pittella e i vertici del suo partito hanno più volte ribadito di volersi assumere la responsabilità della sconfitta, ricoprendo il ruolo assegnatogli dai cittadini, quello di opposizione, in barba a qualunque compromesso tanto con la Lega quanto con il Movimento 5 Stelle. Ai posteri l'ardua sentenza. Nel frattempo, i Socialisti e Democratici si preparano a scegliere un nuovo presidente. Il 20 marzo dovrebbe esserci la nomina ufficiale. E Tajani? Il ruolo di presidente del Parlamento europeo non gli dispiace. Chissà se nuove elezioni anticipate gli faranno cambiare idea. Per Eurofonica, Sabrina Fasanella, Roma. Eurofonica.
I Polis su Eurofonica, appunto, si state ascoltando su tutte le radio del circuito Raduni. Ci ha raggiunto l'onorevole Mercedes Presso, buonasera.
Buonasera.
Dei Socialisti e Democratici, membro della Commissione Sviluppo Regionale e di quella degli Affari Costituzionali. Allora, lei ha votato in modo positivo sulla relazione, quella sul ruolo delle regioni e delle città dell'Unione Europea nell'attuare l'accordo COP21 di Parigi sui cambiamenti climatici. Ci ricordiamo, l'accordo COP21 è questo accordo su cui si è dibattuto tanto e che dovrebbe appunto aiutarci ad andare nella direzione giusta sul clima. Ma diciamo, parliamoci chiaro, il blocco europeo è il terzo produttore, diciamo, di inquinanti del mondo. Che cos'è che sta facendo però l'Unione Europea concretamente per andare contro questo trend?
Beh, l'Unione Europea sta facendo una molto forte politica di controllo delle emissioni, in particolare, e di lotta al cambiamento climatico, anche di adattamento naturalmente, perché c'è anche tutta una serie di questioni di adattamento. particolarmente anche in termini di finanziamenti, quindi non solo di regole ma anche di finanziamenti per aiutare poi l'applicazione concreta delle regole. Ad esempio, vi ricorderete che nella politica di coesione un terzo ben delle risorse devono essere dedicate alla questione energetica, quindi energie rinnovabili, risparmio energetico eccetera eccetera, riduzione delle emissioni. Nella politica agricola una quota rilevante, un terzo, che potrebbe anche diventare di più, è dedicata al greening dell'agricoltura. Non dimentichiamo che l'agricoltura è uno dei grandi produttori di CO2 e di azoto e di ossidi d'azoto, quindi anche l'agricoltura ha un peso che noi spesso dimentichiamo, soprattutto l'allevamento animale, quindi quella che noi abbiamo in tutto il nord Italia.
L'abbiamo già ricordato, lei è membro della Commissione Sviluppo Regionale. Qual è il ruolo delle regioni nell'applicazione delle direttive europee? Ci si muove insieme, si fa blocco unico, insomma ogni sì. Stato fa per sé?
Tutte e due le cose, nel senso che sicuramente ci si muove insieme. Io sono stata anche presidente del Comitato delle Regioni, da lì avevamo lanciato quella che si chiama insieme alla Commissione la Convenzione, il Patto dei Sindaci, che è un impegno concreto di sindaci che hanno raggiunto ormai le decine di migliaia nelle loro città a superare i limiti di riduzione, quindi a ridurre di più rispetto alle regole europee anche, quindi un impegno veramente positivo. Ed è questo che chiediamo, perché è evidente che da un lato scusatemi, ma
non c'è problema, anch'io come si è sentito prima sono parecchio raffreddato.
Sì. Poi qui ci sono degli spifferi in questo Parlamento. Da un lato l'Unione Europea può fare delle regole e mettere a disposizione dei finanziamenti, gli Stati devono fare la stessa cosa e anche le regioni, adattare la legislazione e mettere a disposizione altri finanziamenti in modo da poter intervenire. Pensate cosa vuol dire per ridurre le emissioni modificare tutti i sistemi di riscaldamento, introdurre il gas, la cogenerazione.
Non è sicuramente automatico, insomma.
Non è automatico, bisogna cambiare. D'altronde noi ad esempio in Italia abbiamo molte regole che consentono di dedurre fiscalmente tutte le innovazioni negli impianti di riscaldamento che riducono drasticamente le emissioni e i consumi, no? Perché tutte e due le cose sono importanti. Poi però nelle città vanno concretamente adattate e queste risorse devono essere utilizzate da imprese e da amministrazioni pubbliche, quindi è un lavoro tutti insieme e in parte è fatto dall'Unione, regole generali, poi gli adattamenti devono essere fatti di comune accordo nei territori.
Una domanda, quando si parla di regioni c'è sempre un po' il problema anche dei confini, ovvero se la mia regione è molto virtuosa noi siamo riusciti a cambiare, quelli di fianco invece assolutamente niente. Facciamo il caso per esempio, che ne so, in Baden, qui a fianco a Strasburgo, non si usa più il gas, in Francia invece ancora sì, in Alsazia. Come si fa a far cooperare tutti nella direzione giusta?
Naturalmente non è semplice, però le regole e gli impegni di riduzione sono comuni e quindi tu, anche adattando al tuo territorio, puoi optare per un mix diverso. Cioè, per esempio, una regione che ha un forte allevamento animale, se interviene sul trattamento delle deiezioni, si va a produrre biogas invece che espanderlo sul terreno, si riduce drasticamente le emissioni e quindi si può intervenire. In altre regioni questo fenomeno non ce l'hai, dovrai magari intervenire sui riscaldamenti che sono vecchi e che quindi hanno un grosso fabbisogno di riduzione. In altre poi ci sono situazioni molto diverse, perché ci sono le regioni con vento, le regioni senza vento, no? Noi nella pianura padana abbiamo un disastro perché a noi non c'è un filo di vento quasi mai e quindi tutto si accumula, quindi la necessità di intervento è maggiore e quindi io credo che sia molto giusto cooperare a tutti i livelli, perché le regole vanno poi adattate ai territori. Il punto è che ognuno deve rispettare gli obiettivi di riduzione.
Certo.
E cambiando un po' argomento, parliamo di Brexit, che è sempre sull'onda di tutte le notizie. E noi abbiamo seguito la plenaria e lei ha fatto un intervento nel dibattito sulla Brexit ieri mattina. Era molto interessante il suo accenno all'importanza di concentrarsi non solo sui cittadini europei che sono in questo momento in UK e insomma devono avere dei diritti, devono mantenerli, certo, dopo marzo 2019, ma avere anche un occhio al futuro per coloro che andranno in Regno Unito dopo la Brexit. Certo. Noi ci chiediamo cosa le ha risposto il negoziatore
Signore Benier.
Dunque, come lei ha ricordato, siccome noi stiamo parlando di una relazione, di una risoluzione del Parlamento che riguarda sia la parte, diciamo, dell'accordo sulla, sullo scioglimento del nostro matrimonio e quindi sul trattato per il ritiro, e in quello c'è tutta la parte che riguarda i cittadini che già vivono in Gran Bretagna. Poi c'è la transizione, cosa succede a quelli che andranno lì fra il 30 marzo dell'anno prossimo e il 29, anzi, e il momento in cui concretamente la Gran Bretagna uscirà anche dal periodo transitorio, e quelli vanno garantiti come gli altri. Poi ci sono dopo, siccome dobbiamo decidere l'accordo futuro, io ho posto questa domanda dicendo: ma qual è il nostro orientamento per il futuro? Cioè, io non immagino che da un giorno all'altro per andare in Gran Bretagna serva un visto, non so, io penso che si dovrebbe continuare a poterci andare con la carta d'identità, il passaporto, insomma il documento che abbiamo, avendo un accordo comune, che chi va a studiare possa andare, d'altronde sono lì che organizzano le scuole per mezza Europa, dopodiché certo, se non ci andiamo cosa fanno, no? E quindi che chi va a studiare, che ovviamente non ci sia più la libera circolazione per i lavoratori, quindi un lavoratore dovrà sottostare alle normali regole dell'immigrazione, oppure se ne possono definire di un po' più semplici. Noi con paesi che non sono membri dell'Unione Europea abbiamo regole molto diverse da quelle generali che abbiamo per il resto del mondo. Quindi questo credo sia uno dei punti fondamentali, e l'obiettivo dovrebbe essere quello che ci sia il massimo di libera circolazione, fermo restando da quel momento in poi, e se l'accordo non avrà previsto la libera circolazione, però alla fine potrebbe anche esserci un accordo di libera circolazione, se non l'avrà previsto, che sia il più ampio possibile la libertà di muoversi fra... Ci abbiamo fatto persino un tunnel sotto la manica,
certo.
Dopodiché sì, rischiamo di avere colonne di camion e da un'altra parte code di cittadini che scendono tutti insieme da questi enormi treni e fanno lì una coda enorme. Per che cosa poi? Cosa controllano? No, siamo tutti...
Questa cosa si è vista un po' anche tra Francia e Germania negli ultimi mesi, soprattutto qui vicino a Strasburgo.
Ma da quando metti dei controlli... Certo. Salta al mondo, perché non ci siamo più abituati, la gente poi impazzisce, cioè prende il treno per essere a mezz'ora dopo alla riunione e si becca il controllo. Quindi.
La ringrazio, onorevole Bressa.
Grazie.
Speriamo che si vada nella direzione giusta.
Speriamo.
State sempre ascoltando Eurofonica in diretta su tutte le radio. Raduni, tra poco vi racconteremo le storie dei ragazzi e delle ragazze europee che vorrebbero fare l'Interrail ma che non se lo possono permettere. La soluzione l'ha trovata la Commissione Europea. Torniamo tra poco. Eurofonica.
L'estate addosso, un anno è già passato, la spiaggia si è ristretta ancora a un metro, le mareggiate, le code di balena.
Facciamo che era una 2000, appena fatto 18, ho svolto il mio dovere da cittadina, ho votato alle elezioni italiane e quest'anno finisco la quarta liceo e voglio andare a viaggiare, perché non ho la maturità, voglio andare via, voglio... Mamma, basta, lasciami vivere!
State ascoltando Eurofonica in diretta su tutte le radio del circuito Raduni. Questo di Sonia è un terribile tentativo di imitare una ragazza nata nel 2000 che vuole andare a fare l'Interrail.
Sì, Nicola, a me piacerebbe fare l'Interrail, ma un mese di viaggio in treno con la possibilità di muoversi per, pensate, 30 stati, però questa cosa meravigliosa costa 510 euro e immagino per un diciottenne sia piuttosto difficile.
Ma 2000 c'è la soluzione, perché la Commissione Europea ha deciso di offrire circa 30.000 viaggi per ragazzi che diventano maggiorenni quest'anno per fare l'Interrail. Era da anni che se ne parlava e dopo la sconfitta del 2017 per costi troppo alti sono stati stanziati 12 milioni, ma si spera sia solo l'inizio.
E allora io che voglio fingermi 2000 per fare l'Interrail vi faccio la domanda: come faccio a iscrivermi?
Nicola, appunto, tu non sei un 2000, quindi l'Interrail gratis non te lo danno. Comunque bisognerà controllare il portale European Youth Portal, però non da subito, bisognerà aspettare che avvini la campagna pubblicitaria in cui spiegheranno come questi 30.000 giovani verranno selezionati. Importante a ricordare, i ragazzi inglesi potranno solo quest'anno, perché evidentemente con la Brexit...
Vabbè, ma tu sei cattiva. Allora, però torniamo seri, perché insomma sì, scherziamo e ridiamo, ma l'Interrail, come altri progetti, è un progetto molto molto interessante. Perché, Caterina, secondo te è una cosa da fare?
Io sono social e ti rispondo con un hashtag: Discover EU. Perché viaggiare è l'opportunità più bella per poter conoscere altri europei, poter creare un'identità europea, per scoprire nuovi posti, nuove lingue, nuove culture.
Pensate che addirittura il commissario dell'Unione Europea all'istruzione, Tibor Navratskis, ha detto, forse ho detto sbagliato, che è importante offrire ai nostri giovani l'opportunità di ampliare i propri orizzonti. L'istruzione infatti non riguarda solo quello che impariamo a scuola, ma anche ciò che scopriamo sulle culture e sulle tradizioni dei nostri concittadini europei.
Ma voi cosa ne pensate?
Non è importante cosa ne pensiamo noi, è importante cosa pensano i nostri ascoltatori, perché il nostro Mauro Gemma, con il suo EU Vox Pop, questa settimana vi ha chiesto proprio che pensate dell'Interrail gratis per i diciottenni.
Eurofonica. L'iniziativa è molto positiva e interessante, sicuramente garantisce l'affermarsi tra i giovani dei valori di un'Europa senza confini, di un'Europa vicina, e li porta alla scoperta del patrimonio che essa offre. Allo stesso tempo però ritengo necessaria una verifica adeguata della fattibilità concreta del progetto in termini di organizzazione, in termini di risorse soprattutto, dal momento che infatti non sono previsti dei criteri di selezione, le risorse da impiegare sono sicuramente molto ampie e ritengo importante che non vadano a discapito di altri strumenti a disposizione dei giovani che ritengo fondamentali come l'Erasmus per studio, l'Erasmus per tirocinio.
Sono favorevole perché in un momento storico in cui l'euroscetticismo è in ascesa, favorire la crescita dell'identità europea, soprattutto nei giovani, nei diciottenni e quindi nei cittadini del futuro, la trovo davvero un'idea di buon senso.
Credo che l'Interrail gratuito per i neodiciottenni sia un'ottima idea, innanzitutto perché la maggior parte sono studenti e, essendo ancora inseriti in un percorso educativo, non possiedono le risorse economiche per poter viaggiare. Questa iniziativa potrebbe incentivare i giovani a conoscere nuove culture e orizzonti, rendendo l'esperienza abbordabile per tutti. Inoltre il viaggio è un'esperienza formativa di per sé, per cui credo non si possa prescindere e vada affiancata alla formazione scolastica. E è fondamentale per i giovani poter respirare un'area più ampia rispetto ai confini nazionali. Con l'Interrail gratuito si darebbe la possibilità a tutti di sentirsi a casa sul territorio europeo.
Beh, mi sembra una grandissima opportunità. Chi di noi non ha sognato di andare a dormire a Berlino e poi il giorno dopo di partire con gli amici per andare a Parigi e poi a Madrid, a Barcellona, fino insomma all'oceano Atlantico. È un po', come dire, il sogno di tutti quei studenti che si organizzavano prima dell'esame di Stato e poi partivano alla scoperta di nuovi paesi. Oggi invece è una straordinaria opportunità gratuita per conoscere l'Europa.
Eurofonica.
Tax transparency, school for our kids.
Budget de la zone euro.
Education for our young people.
Budgetaire discipline.
Investing in job, in welfare.
Money laundering.
Budgets must be balanced in structural terms.
Eurofonica!
Quello che avete appena sentito, quelle che avete appena sentito, sono alcune voci all'interno dell'emiciclo in cui si è discusso del budget dell'Unione. Che pensate, è stato votato oggi e pensate che ALDE, per la prima volta nella storia, ha votato contro questo budget. Comunque, anche noi abbiamo seguito le varie consultazioni e vi possiamo raccontare che si è parlato di, per esempio, dare più fondi ai giovani per contrastare la disoccupazione giovanile, l'aumento del finanziamento Erasmus, ce lo raccontava anche l'onorevole Bresso dopo all'inizio della canzone, e anche investimenti a ricerca, diciamo tutte cose legate all'università o comunque ai giovani.
Beh, insomma, le nuove priorità sono ricerca, innovazione, digitalizzazione, e il prossimo quadro finanziario inizierà dopo l'uscita del Regno Unito dall'UE, la quale avrà importanti conseguenze perché avremo 14 miliardi in meno sul piatto.
Decisamente. Noi qui abbiamo cercato di seguire più eventi possibili a Strasburgo. Al presidente Tajani è stata consegnata la petizione lanciata da 3 eurodeputati e firmata, pensate, da ben 129.000 cittadini europei. Riguarda le molestie e gli abusi nelle istituzioni europee. Dunque si chiede una tutela nei confronti delle vittime, la creazione di un ufficio a cui segnalare i casi e tolleranza zero contro le molestie con sanzioni più aspre.
Si è parlato anche di nomine controverse, quella per esempio di cui parlavamo prima, di Martin Selma, il braccio destro di Juncker, nominato al vertice dell'amministrazione della Commissione Europea, e questa è molto interessante perché diciamo che ha unito il Parlamento dai conservatori ai verdi tutti insieme contro appunto questa idea, dicendo che questa Martin Selma distruggerà la credibilità dell'Unione Europea in un momento in cui già la situazione è complicata.
E ha fatto discutere anche la nomina del vicepresidente presidente della BCE, Luis de Guindos, 330 voti a favore contro 306 contrari. Si critica la mancanza di parità di genere e la sua indipendenza politica. In più, chi è questo? È un economista che non si è mai occupato di politica economica internazionale.
Ciliegina sulla torta, la polemica. In una conferenza stampa Matteo Salvini ha avuto un litigio con i giornalisti perché i suoi sostenitori avevano applaudito. Noi ricordiamo che in conferenza stampa gli applausi non sono previsti. Salvini ha affermato: se a qualcuno danno fastidio gli applausi può accomodarsi fuori e chi vuole applaudire è libero di applaudire. Ha chiesto più educazione ai giornalisti e ha commentato, pensate, riferendosi alle elezioni italiane, dicendo: questo è il bello del risultato elettorale, c'è tanta gente a sinistra che è nervosa e se la gente a sinistra è nervosa io sono contento.
E noi intanto continuiamo ad aspettare notizie dal Colle, dove Mattarella deve trovare la formula magica per il governo italiano. E intanto vi racconto che in Germania la Merkel è stata eletta oggi e quindi di nuovo cancelliera, avremo un nuovo governo appunto della Merkel e andremo un po' a vedere in che direzione si va. Adesso ci fermiamo un attimo e poi torniamo con le nostre U-Skills. Questo era Vinicio Capossella con il gigante del mago su Eurofonica. È però il momento degli U-Skills, dove noi vi diciamo che lavoro potete fare o che lavoro possiamo fare noi. U-Skills.
U-Skills. La rubrica di Eurofonica che vi segnala bandi, stage e borse di studio nell'Unione Europea.
Dal 15 marzo al 15 maggio i giovani laureati dei Paesi membri dell'Unione potranno presentare la domanda per i tirocini Robert Schuman al Parlamento Europeo. Lo stage durerà 5 mesi con una retribuzione mensile di 1.252 euro. I tirocini Schuman prendono il nome dal ministro degli esteri francese che pronunciò il 9 maggio del 1950 il discorso che pose le basi per l'Europa che conosciamo oggi. Questi stage sono nati per far conoscere ai cittadini le attività dell'Unione Europea e in particolare del Parlamento Europeo. È possibile fare domanda per tre diversi tirocini: l'opzione generale, aperta a tutti i candidati, l'opzione del giornalismo, per cui i candidati devono dimostrare di avere esperienza in ambito giornalistico all'interno di Stati membri, e infine l'opzione premio Sakharov. Questo tirocinio mira a migliorare la conoscenza sul campo nel lavoro dei diritti umani e si rivolge a candidati con questo particolare interesse. Per partecipare, i candidati devono essere cittadini di uno Stato membro. Laureati devono aver compiuto 18 anni prima della data di inizio del tirocinio. Inoltre, i candidati devono avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell'Unione Europea. È possibile trovare ulteriori informazioni sul sito ufficiale del Parlamento Europeo. Amanda Luisa Guida, Radio 6023 per Eurofonica.
E allora grazie ad Amanda Luisa Guida, grazie a tutti i ragazzi che hanno lavorato con noi per la puntata di oggi, e io, Nicola Vifferi, devo dire grazie a Sonia Curzi e a Caterina Moser.
Grazie Nicola, è stato un piacere stare qui con te. Temo rende.
Esatto, grazie anche al nostro mitico Zau, a Francesco Della Monica e a Jürgen e Mattias che ci hanno aiutato ad andare in onda. L'appuntamento logicamente è?
È per mercoledì prossimo dalle 19 alle 20 su tutte le radio del circuito Raduni.
Buona serata, ciao.
Ciao.
Eurofonica.
Eurofonica.
Seguici sui social. Cerca Eurofonica su Facebook, Twitter ed Instagram. E se ti sei perso la diretta, puoi trovare tutti i podcast delle nostre puntate sul sito eurofonica.eu. Ricorda che ci puoi ascoltare ogni mercoledì alle 19 in diretta su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica.
Eurofonica.